Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste cose ed avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro ed abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato. Acclamiamo alla parola del Signore. Dell'Eucaristia, cioè del rendimento di grazie della nostra vita al Signore stesso. Eucaristia non significa soltanto grazie, ma offrire tutto quanto noi stessi a Lui. Ed è in questa prospettiva allora che siamo chiamati e invitati ad ascoltare in profondità, più che possiamo, questa parola di Dio, che oggi riveste una qualità sconcertante nel nostro mondo, soprattutto nel nostro mondo occidentale. Siamo ammalati probabilmente un po' tutti, di potere, di strapotere e di raccomandazioni. E sotto sotto li andiamo un po' a cercare tutti. Per il lavoro, per lo studio, per le cose che ci piacciono e che vorremmo raggiungere, ma che non riusciamo immediatamente e sempre a raggiungere. E il Signore, quando parla a noi, propone una nuova formula sull'autorità. Quell'autorità che lui vedeva molto evidente nei sommi sacerdoti, negli scribi, nei farisei, quei sommi sacerdoti che si dividevano il potere tra pochissime famiglie, regnava una teocrazia oligarchica nel mondo ebraico. Gli scribi avevano un'autorevolezza che derivava loro dalla professione che svolgevano trascrivendo la Santa Scrittura, diventavano, volenti o nolenti, le persone più competenti sulla interpretazione autentica della Santa Scrittura. E i farisei erano persone che ci tenevano ad essere stimate sante, pure, intoccabili, persone che insomma amavano i primi posti dove andavano nelle piazze. E Gesù, che vede questa malattia questa malattia estremamente infettiva anche fra i suoi discepoli. E a lui interessa non tanto un mondo sociale che insomma camminava già da parecchie centinaia e migliaia d'anni, quanto piuttosto di quel nuovo Israele che lui stava fondando sugli apostoli e sui discepoli. Di che cosa stavate parlando lungo la strada? Lungo il sentiero, il cammino della vostra vita. Qual è l'argomento fondamentale? La tematica che insomma regge tutte le vostre discussioni. E loro che tacciono perché non hanno il coraggio di essere schietti e sinceri col Signore. Soprattutto in questa situazione di tarlo incessante che mina qualsiasi comunità, anche la comunità ecclesiale. Poi stavano discutendo, dice San Marco, di chi fosse il più grande tra loro. E Gesù come risponde? Prendendo due modelli che anche a noi oggi più che mai probabilmente sfuggono. Il primo modello, devi essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Oggi servire non lo facciamo volentieri. Tante volte servire ci costa e ci pesa. Soprattutto quando non siamo tenuti nella giusta, diciamo noi o pensiamo noi, considerazione. Servire i nostri fratelli, consumare la nostra vita per loro, che poi è un guadagnare questa vita. Non è un perdere, ma un ritrovare la propria vita. E in questa logica non ci rassomigliamo per nulla. Siamo quasi delle persone che sì, un po' di servizio, un po' di umiltà ci sta bene, ma ogni tanto non lo stile fondamentale della nostra scelta nel credere al Signore. Lui che era il rabbi sconosciuto, che veniva dalla Galilea, da Nazareth. Che cosa può venire di buono da Nazareth? Pensavano quelli della capitale di Gerusalemme. E lui che con umiltà e semplicità di cuore sapeva di essere figlio di Dio e si è lasciato catturare, torturare, uccidere, buttare sopra una croce che era in pratica la condanna più infamante del tempo. E poi dopo 3 giorni è risorto. Ma passando attraverso il servizio, quel servizio che lui ha ripetuto 1000 volte nei suoi 3 anni di vita pubblica, dopo che per 30 anni circa è rimasto a servizio di Giuseppe e di Maria a Nazareth, in questa borgata di neanche 500 abitanti. Il silenzio, il nascondimento, l'essere reputato nulla. Ecco la scelta del figlio di Dio che si è fatto uomo. Servitore non di qualcuno sì e di qualcun altro no. Servitore di tutti, l'ultimo di tutti. Questa è la prima immagine che il Signore dà quando descrive il suo ministero, il regno di Dio che inizia sulla faccia di questa terra, passa per il servizio. Quel servizio che nel Giovedì Santo, all'inizio del triduo pasquale, lui si cinge come gli schiavi di un grembiule, lava i piedi ai suoi apostoli e dice: se non vi laverete i piedi vicendevolmente, gente mia, non entrerete nel regno dei cieli. L'autorità contestata con una figura, meglio, con una scelta del servire gli altri. L'altro aspetto che mi pare altrettanto importante, l'altra immagine potremmo dire, che è una realtà bellissima, una realtà che ci sconvolge. L'autorità non è chiamata solo a servire, ma ad avere anche un metodo di lavoro piuttosto preciso, semplice e competente. La scelta del bambino, pensate. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi accoglie uno solo di questi bambini del mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato, il Padre mio. Lo stile del bambino, la semplicità, l'innocenza del bambino, il non avere cattivi pensieri, il non avere ragionamenti contorti, l'essere semplice e sereno come semplice e sereno un bambino, che è sicuro fra le braccia del papà e della mamma, che nello stesso tempo ti dimostra tutto quanto il suo affetto e il suo amore, nel servire i fratelli, nel servire gli ultimi. Nella Chiesa questo modo di esercitare l'autorità fino a questo momento com'è arrivato? Sarebbe interessante fare un po' di storia della Chiesa a questo proposito. Sapete che nella Chiesa il servizio ha un termine greco che poi è stato traslitterato in italiano, diaconia, che vuol dire servire gli altri. Il diacono, potremmo dire, fa parte del sacramento dell'ordine, diaconato, presbiterato e episcopato, è l'insieme del sacramento dell'ordine, e il diacono che cosa ti ricorda? Che cosa fa memoria della Chiesa di ieri, di oggi e di sempre? Che Cristo è stato servo di tutti, bimbo per tutti. Nella storia della Chiesa, è bene saperlo, il diaconato è stato uno dei primi ministeri ad essere messo in un cantuccio, anzi, addirittura ad essere ignorato. La riscoperta del diaconato, di questo servizio, è avvenuta con il Concilio Ecumenico Vaticano II. Quando nella Lumen Gentium si dice che fra i carismi c'è anche quello del servizio. E fra le persone che compongono il sacramento dell'ordine, il vescovo chiama i diaconi, chiama i presbiteri, e il presbiterio e l'insieme dei diaconi formano l'aiuto del vescovo. È importante che noi allora riscopriamo il senso del diaconato. Stamattina io sono andato invitato pressantemente in mezzo a delle terre che noi chiamiamo adesso terremotate, esattamente nel comune di Bocca, vicino a Marino, vicino a Stiglia, vicino a Solvara, pochi chilometri di distanza, una settantina, occhio e croce. E là c'era un campo del militare ordine di Malta, che prima di essere militare era ordine ospedaliero, cioè cura i malati, cura gli infermi, cura i poveri. E nello statuto che dal 1036 in avanti ci gira in questo ordine di Malta, uno dei due riconosciuti dalla Santa Sede, soltanto due, gli altri no, si dice che i malati, gli indigenti, sono i signori poveri, per i quali è necessario il volontariato. 4 mesi un campo a Monforto condotto da un diacono, Roberto Manicardi, che tra l'altro non è sanissimo, ma che ha cercato di dare una impronta di interconfessionalità, di collaborare con i laici, di collaborare con i protestanti, di vivere come Chiesa Cattolica a servizio, nel nascondimento. Nel campo, penso, 2 persone sapevano che lui era diacono. E stamattina abbiamo celebrato quello che noi chiamiamo la Magna Bandiera, al termine di questo campo di 4 mesi, è arrivato il momento del saluto, ma nello stesso tempo del rinnovare gli incontri e rinnovare il dialogo con questa persona e con queste persone. Una celebrazione che io credo laica, tutto sommato. Sì, c'è stata anche l'Eucaristia, presieduta addirittura da un cardinale, ma ciò che è stato bello è stato il momento laico in cui è militari, volontari, gente che viene dalla Sicilia, da D'Aquila, da tutte le parti dell'Italia e che lì era presente, non a far parata, quanto piuttosto a spendere la propria vita per quelle persone che avevano bisogno. È ora che noi cristiani ci diamo una mossa da questo punto di vista per servire sul serio chi ne ha bisogno, dimenticando un pochettino i nostri interessi, le nostre cose, le nostre situazioni personali che tante volte ci esauriscono, ci fanno andare in tilt. Se noi ci impegnassimo sul serio, spendendo la nostra vita per gli altri, probabilmente anche una volta ancora oggi il Signore ci direbbe: chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.